Baseline Estate. Le 18.33, buonasera, benvenuti all'edizione serale della Newsline che apriamo con le vicende, gli sviluppi, l'aggressione davanti al liceo Michelangelo di Firenze, ne fece scalpore a livello nazionale, culminò anche in una grande manifestazione antifascista del mondo scolastico. Sono a rischio processo i giovani aggressori del movimento di destra che appunto agirono davanti al Michelangelo di Firenze. Ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
Tre militanti della formazione di destra Azione Studentesca rischiano il processo per l'aggressione del febbraio 2023 davanti al liceo Michelangelo di Firenze. Sono accusati di concorso in lesioni aggravate da futili motivi e dall'aver agito in gruppo. I fatti risalgono al febbraio del 2023. Le indagini della squadra mobile hanno ricostruito l'accaduto grazie ai video e alle dichiarazioni degli studenti aggrediti che in un comunicato riconobbero la violenza subita come un'azione squadrista in piena regola. Quella mattina i militanti di Azione Studentesca si erano ritrovati in Via della Colonna per distribuire volantini e così protestare contro la scuola digitale e la globalizzazione. Sogna, combatti, distinguiti per vivere davvero. Queste parole campeggiavano sui manifestini insieme a una croce bretone, il simbolo della destra sociale. I due studenti del collettivo, dopo aver letto il volantino, avrebbero teso un cestino dei rifiuti ai militanti di destra invitandoli a buttarli, al che i giovani di Azione Studentesca avrebbero circondato, spintonato e preso a botte i due studenti di fronte agli altri ragazzi e ragazze in attesa di entrare a scuola, impauriti da quella violenza. In un video di 44 secondi si vede uno studente, pantaloni rossi e zaino in spalla, raggomitolato a terra e sovrastato da un giovane che gli sferra pugni e calci. In difesa del ragazzo interviene un altro studente, cerca di allontanare l'aggressore, ma anche lui viene attaccato da altri giovani, che vengono in seguito identificati come militanti di destra. Interviene anche una professoressa del liceo per tentare di placare gli animi, ma l'aggressione va avanti. Alla fine i militanti di Azione Studentesca si allontanano. Quel filmato, nell'arco di poche ore quella mattina, fa il giro dei social, indigna la cittadinanza e diventa un caso nazionale, riportando la realtà neofascista all'ordine del giorno, con l'intervento nei giorni successivi del sindaco e del presidente della Repubblica. La notizia ora è che il sostituto procuratore Lorenzo Boscagli ha deciso di citare in giudizio i tre giovani fiorentini. Per loro si aprirà il 10 luglio 2025 l'udienza filtro introdotta dalla riforma Cartabia per i reati meno gravi. Il giudice dovrà poi verificare se sussistono i presupposti per la prosecuzione del processo.
Cambiamo notizia: nella sanità della Toscana c'è un'emergenza salario, il governo tradisce i lavoratori, la regione intervenga, lo dicono CGIL e UIL. Nelle prossime settimane hanno anche annunciato una mobilitazione su scala nazionale contro le scelte che definiscono sbagliate del governo. Nel frattempo chiedono anche alla regione toscana di intervenire subito di fronte a quella che definiscono una vera e propria emergenza. Su questo abbiamo sentito Riccardo Bartolini della funzione pubblica della CGIL della Toscana.
L'emergenza salariale è evidentemente nazionale, il contratto nazionale della sanità pubblica è scaduto da oltre 3 anni, siamo nella difficoltà, per cui la proposta del governo per il rinnovo del contratto, per fare un esempio, su un infermiere è inferiore a un aumento di 40 euro lordi al mese, e ovviamente noi siamo del tutto indisponibili a firmare un accordo di questo tipo e rilanceremo nelle prossime settimane la mobilitazione contro il governo. Nel frattempo esiste la possibilità da parte della regione di intervenire, naturalmente non in modo complessivo, ma di dare un segnale molto forte di tipo salariale per i lavoratori del comparto della sanità, quindi infermieri, OSS, tecnici sanitari, amministrativi. Noi chiediamo alla regione di farlo, sappiamo che c'è disponibilità, bisogna rapidamente arrivare a un accordo. C'è una grande distanza tra le parole e i fatti, in generale mi verrebbe da dire, ma in particolare su questo tema non sentirete mai un politico, neppure un politico di destra come questi che ci governano, dire vogliamo smantellare la sanità pubblica, perché è evidentemente impopolare, ma è esattamente quel che sta succedendo. Al netto dell'inflazione, la riduzione del Fondo Sanitario Nazionale è consistente e priva di precedenti nelle ultime 2 finanziarie e diciamo che quello che ci si prospetta davanti, anche visto il documento di economia e finanza già uscito per il 2025, è peggiore. Naturalmente questo ha un impatto diretto, immediato, sull'esercizio di questo diritto di cittadinanza così importante da parte delle persone e ovviamente sulle condizioni dei lavoratori. È esattamente un progetto di smantellamento della sanità pubblica che si vede chiaramente: definanziare il Fondo Sanitario Nazionale e consentire alle regioni di aumentare le spese solo nella direzione dell'aumento della sanità convenzionata, che è sanità privata. Questo per i cittadini toscani è più difficile da comprendere, perché la Toscana è la regione italiana in cui c'è meno sanità privata, eppure ce n'è evidentemente. Tenga conto che qua stiamo intorno al 5%, in una regione come il Lazio è circa il 50%. Dentro ci sono le condizioni delle persone che lavorano, che ovviamente sono un aspetto fondamentale. Un servizio che appunto è fatto di tecnologia, ma è fatto di professionalità, di competenza, insomma di tutto quel che sappiamo, chiunque di noi si sia mai avvicinato a uno dei servizi. Ripeto, dentro a questa situazione la regione toscana ha la possibilità di dare un segnale di controtendenza, oltre che una risposta concreta, ancorché parziale, a questo tema salariale. La regione lo faccia, sappiamo che c'è disponibilità, c'è un tavolo aperto, è ora di andare in fondo e chiudere e dare una risposta ai quasi 40.000 operatori del comparto della sanità toscana.
Parliamo adesso di overtourism, il turismo di massa, le volte fuori controllo in aumento, però alcuni dati parlano di un aumento che andrebbe a riguardare soprattutto turisti statunitensi e asiatici e sempre meno gli italiani. I prezzi aumentano, i soldi stanno finendo, gli italiani restano in casa. Il calo di presenza di italiani è netto, a luglio e agosto si è accentuato, molti motivi, la questione delle risorse disponibili dalle parti dei singoli, delle famiglie evidentemente prioritaria. Che cosa è accaduto quest'estate in Toscana? Lo abbiamo chiesto al presidente regionale della Confesercenti, Nico Grunchi.
Il rischio di semplificare quando trattiamo argomenti come questo, che hanno insomma differenze anche molto molto importanti nella nostra regione ma anche a livello nazionale, è sempre lì dietro l'angolo. Intanto registriamo un dato quest'anno abbastanza nuovo e preciso: il fatto che il boom, il pienone, quello vero, c'è stato soltanto nei giorni di Ferragosto. La stagione è partita molto tardi, c'è stato un boom che ha riguardato tutta la regione, tutte le forme di turismo. Ed è un segnale importante, perché di fatto alla fine anche città d'arte come Firenze, non solo, che hanno serato picchi di 40 gradi, hanno avuto forti presenze turistiche. Ma segnaliamo anche un altro dato: solo ed esclusivamente stranieri in crescita. Il turismo italiano si è molto rarefatto in questo mese di agosto, ma non solo. C'è stato un recupero di turisti di oltreoceano. Anche i turisti dell'est del mondo si sono riaffacciati nuovamente all'Europa, in particolar modo anche all'Italia, però sono gli unici turisti che hanno fatto crescere un po' i numeri in maniera trasversale, perché per il resto insomma ci siamo resi conto che tutto il mondo collegato al turismo, dalla ristorazione al ricettivo, che hanno avuto alti e bassi che per esempio non avevamo registrato negli anni precedenti, salvo anche qui alcune eccezioni. Per esempio la costa sud della Toscana e l'isola d'Elba hanno continuato ad avere performance importanti. Anche qui però qualche chiaroscuro l'abbiamo registrato e non eravamo oggettivamente abituati. Per esempio fino al 2023 l'isola d'Elba faceva numeri da capogiro già a partire da luglio. Quest'anno non è andata così, per esempio, e anche in questo caso se non ci fossero stati gli stranieri sarebbero stati numeri sicuramente diversi. La Versilia, per esempio, per continuare queste scuole sulla costa toscana ha avuto qualche scricchiolio in generale, ma insomma più o meno era qualche anno che non registrava dei picchi molto alti. Il sud invece della Toscana, a parte quel 15-20 giorni di agosto più concentrati, per il resto insomma diciamo che luglio per esempio è stato un oscuro. Ecco, il chiaro l'abbiamo visto solamente ad agosto.
Parliamo adesso di una mostra per ricordare due grandi viaggiatori, Fosco Maraini e Tiziano Terzani. A 20 anni dalla scomparsa si inaugura con una mostra fotografica itinerante il progetto Memorie in Viaggio, un tema, quello del viaggio, che l'associazione nazionale Case della Memoria inizia proprio quest'anno il ricordo di Marco Polo nel 700° anniversario della morte. Inaugurazione della mostra su Maraini e Terzani, la Biblioteca delle Oblate a Firenze il 5, la mostra sarà aperta fino al 20, giovedì 5 settembre sarà inaugurata alle 18.30 ad ingresso libero. Sentiamo Marco Capaccioli, che è il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Case della Memoria.
Abbiamo deciso di fare questa mostra proprio per ricordare a 20 anni dalla morte due grandi personaggi fiorentini che hanno viaggiato il mondo, lo hanno testimoniato in vari modi, e un modo è quello appunto di vedere come loro hanno rappresentato visivamente i loro viaggi e tutto l'Oriente, diciamo così. Ecco, questo è un po' il nostro intento, che parte da questa nostra idea di una rassegna che si chiama Memorie in Viaggio e che inauguriamo proprio con questa mostra, nel ricordare appunto i 700 anni dalla morte di Marco Polo. Quello che noi vediamo in questa mostra sono i due modi diversi innanzitutto di fotografare. Maraini molto probabilmente più fotografo, diciamo così, rispetto a Terzani, che invece ha un contatto con la fotografia più da giornalista, diciamo così. È un modo di viaggiare appunto diverso da quello di oggi, dove tutto è più uguale. All'epoca dei due personaggi che prendiamo in considerazione c'erano delle diversità, c'erano delle curiosità, c'erano delle cose da apprendere laddove uno faceva il viaggio, come del resto ha fatto Marco Polo molto 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 prima. La nostra associazione e la mostra appunto l'abbiamo curata io e il presidente Adriano Rigoli, è un'associazione che raccoglie attualmente più di 110 case di personaggi illustri, case visitabili che vanno appunto da Vittoriale degli Italiani appunto di D'Annunzio, a Casa Pavarotti, a Casa Tognazzi e giù fino ad arrivare a una delle ultime entrate, che è Casa Florio. Tendiamo a unificare questa nostra rete per far conoscere specialmente alle nuove generazioni la storia dei personaggi che sono nati, vissuti o che hanno in qualche modo avuto contatti con i vari luoghi, non solo per valorizzare il luogo e valorizzare il personaggio, ma anche per dare un'alternativa a quello che è un turismo di massa sempre più invadente che ci circonda.
Calenzano Estate, musica, concerti, spettacoli, conversazioni con gli attori e improvvisazioni teatrali. Da giugno a settembre oltre 40 eventi gratuiti al Giardino del Castello, Biblioteca Civica, Museo del Figurino Storico, Piazza Vittorio Veneto e ai circoli ricreativi del territorio. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi.
Controradio. Let's take a look.
18:50, parliamo adesso verso il dibattito in aula del DDL sulla montagna, perché l'ANCI della Toscana ha incontrato i parlamentari, è stato lanciato anche un appello per tutelare i comuni della montagna, per farlo in maniera concreta, sono 147 comuni montani, per cercare anche di capire, dopo tutti i ragionamenti che sono stati fatti durante tre anni di pandemia. L'incontro è stato richiesto dall'ANCI della Toscana a tutti i parlamentari della regione proprio in vista del prossimo esame in aula del DDL cosiddetto Calderoli, proprio per le zone montane. Simone Gheri, il direttore dell'ANCI della Toscana, buonasera a lei. Gheri, può sentirmi? C'è un problema nel collegamento con Simone Gheri, proviamo a recuperarlo tra pochi secondi.
The most tender place in my heart is for strangers. Too dangerous. Hanging round the ceiling half the time. Hanging round the ceiling half the time. Compared to some I've been around, but I really tried so hard.
Allora, dicevamo il DDL sulla montagna. Simone Gheri adesso può sentirci. Buonasera Gheri.
Buonasera.
Molto spesso ricordiamo il fatto che sommando i piccoli comuni cosiddetti viene fuori la maggioranza della popolazione italiana. Poi abbiamo fatto tutta una serie di ragionamenti sui borghi abbandonati che vanno ripopolati, lo smart working. C'era un'attenzione, c'è stata un'attenzione su questi comuni che in realtà perdono sempre più, ad esempio, servizi, sportelli bancari. È un tema molto complicato ma importante.
Sì, è molto complicato, è una sfida difficile, però bisogna metterci tutto l'impegno e soprattutto le risorse possibili per cercare di contrastarlo, non dico di bloccarlo perché probabilmente non è possibile, ma almeno di contrastarlo, di limitarlo e di dare tutte le possibilità a chi abita in montagna, in questo caso di poter continuare ad abitare, e di chi vuole o sta facendo impresa di poterlo continuare a fare. Questo è l'intento nostro, diciamo, cercare di favorire il più possibile chi ci sta, chi ci opera e chi intende andarci a viverci o a lavorare. Il disegno di legge in discussione ora in Parlamento, diciamo che secondo noi bisogna che ci metta qualcosa in più, perché gli emendamenti, come ANCI Toscana, abbiamo coordinato insieme a tutte le ANCI, le altre ANCI regionali, cioè coordiniamo noi, diciamo, il lavoro sul tema della montagna, sono stati accolti solamente in minima parte. È stata riconosciuta l'agricoltura di montagna, è un passo avanti, però non sono state riconosciute per esempio la fiscalità di vantaggio, non è stata riconosciuta una valutazione di montagna che sia non solamente legata all'altimetria.
Chiaro.
Ci siano anche altri
parametri, diciamo così. Ma è un problema di risorse?
E poi c'è il problema di risorse, dal terzo punto, perché è un problema di risorse, occorre che ci siano più risorse. Quindi, se non vogliono metterla in questa proposta di legge, vediamo se le riescano a mettere nella finanziaria. La vedo difficile anche questa, però noi bisogna insistere affinché ci siano più soldi, più risorse per le realtà di montagna, insomma, per i servizi, dalla sanità alla scuola, ha una fiscalità di vantaggio. Si sta sempre parlando di montagna e mezza montagna, non è che uno parla di Cortina, Cervinia o anche fossi del genere, e qui dove c'è davvero bisogno di dare una mano, perché altrimenti i giovani e meno giovani vengono via, insomma.
È un discorso infatti molto poco lungimirante se non affrontato con sapienza, visto anche il problema della continua corsa, ma questo problema globale in qualche modo della continua corsa verso le città.
Sì, è un fenomeno globale che però che per certi aspetti, come dire, se uno fa una città compatta evita gli spostamenti, cioè il ragionamento sarebbe molto 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 lungo, però bisogna che questi territori invece siano tutelati. E come si fanno a tutelare? Si tutelano se le persone ci abitano, se le persone ci operano, se le persone coltivano i campi, coltivano il bosco, perché altrimenti viene abbandonato tutto e poi i problemi ci si ritrovano davvero in città, in quel modo lì. Quindi è un fenomeno, ripeto, difficile da affrontare, non facile da risolvere, però bisogna cercare di metterci tutti a remare nella stessa direzione per rimettere, diciamo, per ridare, rimettere un po' di opportunità su questi territori. Qualche esempio c'è di giovani che ritornano, che vanno e che iniziano l'attività agricole o la coltivazione del bosco o altro. Bisogna continuare ed insistere a farlo. Ecco, e si sta parlando in una realtà come la Regione Toscana, in cui insomma si sta relativamente bene anche nelle zone interne, ma se scendiamo ancora giù poi è ancora più difficile, ecco, questo ragionamento.
Dallo sportello bancario al medico, alle scuole, ad altri servizi veramente indispensabili, infatti non c'è dubbio. Simone Cheli, grazie davvero per questa sera e a presto.
Grazie a voi, buona serata.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo per domani: il cielo sulla Toscana è previsto sereno o poco nuvoloso, venti deboli, mari calmi o poco mossi, temperature stazionarie o in leggero aumento, punte di 37-38 gradi nelle zone interne. Le 19 in questo momento è tutto, grazie per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze.
Controradio, Newsline, estate.